hanno un po' più di difficoltà, sia verso un tempo di organizzino anche nelle altre parti d'Italia. Quindi sono contento di essere qui con voi e questa volta, come già qualcuno notava, no, abbiamo la presenza al completo dell'equipe nazionale, che io presenterei subito così ci conosciamo, compiamo gli indugi. Voi, ecco, molti di voi erano presenti a Colle Valenza ovviamente per il convegno e per l'assemblea elettiva, alcuni no, e quindi sapete che è stata l'assemblea elettiva, quindi è stata eletta una nuova equipe per il prossimo triennio e quindi è composta da, a parte me che vengo dalla precedente equipe, ci sono quattro elementi nuovi e quindi adesso li chiamiamo così li conoscete e quindi sicuramente la prima cosa che vi chiediamo è il vostro sostegno, le vostre preghiere, perché sicuramente ne abbiamo bisogno per andare avanti in questo servizio. Questo è un servizio che ovviamente l'equipe fa a tutta l'associazione e in qualche modo anche alla famiglia dell'amore misericordioso. Quindi Massimo, che è segretario, è qui di casa, venite qua avanti così. Simone ci fa anche una foto. C'è Roberto che è l'economo. E ci sono, ecco, venite, Federica e Antonella, che sono le due consigliere. Noi confidiamo molto in loro, insomma, come mamme di famiglia sappiano dare quei consigli giusti, no? Quindi, ecco. Quindi quello che vi chiediamo, ecco, come dicevo all'inizio, è sicuramente il vostro sostegno, la vostra preghiera per andare avanti in questo cammino. Per me non andare avanti, per loro è un inizio, quindi sono sicuramente un pochino più emozionati e titubanti. Però ci tenevamo, ecco, ad essere presenti qui oggi con voi, ecco, per poterci conoscere reciprocamente, ecco, soprattutto per loro. E con l'occasione, poi, ecco, domani mattina faremo già un primo incontro di equip per cominciare un po' a lavorare per l'associazione, per cominciare. E non dico altro, mi sembra che il tema anche ci aiuti, no? Questo tema sulla comunione fraterna, ma tutto il cammino di quest'anno ci sta, credo, aiutando in questo. Quindi questo di oggi secondo me è un momento bello, importante, in cui viviamo sicuramente questo clima di comunione fraterna. E questo dobbiamo, credo, come diciamo anche a Colle Valenza, dobbiamo alimentarlo, deve essere davvero un punto importante per noi. I nostri gruppi devono assolutamente vivere questa dimensione di comunione fraterna. Ci sono gruppi che hanno più difficoltà, altri meno, ma ecco, credo che comunque dobbiamo tutti crescere in questa dimensione di comunione fraterna, di creare quello spirito di famiglia che la nostra madre aveva tanto a cuore, lo ha fatto con la famiglia religiosa e credo che lo voglia fare anche con noi, no? Creare questo veramente delle comunità che siano veramente delle famiglie. E all'interno di queste comunità, ecco, per quanto riguarda noi, le equip locali devono essere viste come i genitori, i padri e madri di famiglia. E quindi è importante anche l'attaccamento, l'affiatamento tra il gruppo e l'equipe locale. E ovviamente tra l'associazione e l'equipe nazionale, no? Quindi io non dico altro, iniziamo adesso con la preghiera. Voi tornate veramente a posto. Ah sì.
Cioè, vogliamo pure presentare per gli ospiti, no? Prima sono stato presentato io, Concita, e la delegata, Madre Concita, e la delegata da parte del governo generale delle suore, sapete, della internazionale, insieme a me. quindi è venuta pure, ha voluto partecipare a questo incontro. È la prima volta che viene in quest'altra Italia, no? L'altra Italia, al nord. Non è politica questa, è una battuta. Va bene, allora è stata in Spagna, in Messico, eccetera, e adesso sta qui a Roma con noi. Partecipiamo spesso, perché voi sapete che noi facciamo non solamente i consigli generali delle suore o dei figli dell'amore misericordioso, se no spesse volte, quasi una volta al mese, facciamo insieme, no, il consiglio generale insieme dei figli e delle anziane dell'amore misericordioso, così come voleva la madre, no? Per i temi che veramente si trattano, temi in comune, no? E va bene, allora, niente più.
Passo sì la parola a Cristina, che è la coordinatrice di San Pio, 15 ospiti alla padrona di casa.
Chiedo scusa per il ritardo di stamattina, ma ho avuto mia figlia più piccola che si è preso un bel bernoccolo giusto prima di partire, quindi dopo lo vedrete che c'è il suo posto. Ringrazio tutti della partecipazione così numerosi e ringrazio anche tutti i componenti del gruppo Alam di San Vito, perché si sono prodigati per la preparazione di questo incontro. Io purtroppo nell'ultimo anno e mezzo non sono stata molto presente come coordinatrice per problemi familiari e quindi anche l'organizzazione di questo incontro è soprattutto opera loro, non mia. E niente, non voglio togliere tempo all'incontro stesso, spero che sia una bella giornata proficua per tutti e niente.
Iniziamo la preghiera iniziale con un canto.
Sì.
Il nostro scudo, in lui fiorisce il nostro cuore,
e
speranza. Vediamo. Allora, questo è un incontro, come tutti gli incontri che fate, no, sulla formazione permanente, mi sembra molto importante che non sia solo una formazione permanente a un livello semplicemente intellettuale, cioè forse ci aspettiamo che da qui o vorremmo ricevere cose nuove, niente di nuovo. Io penso che tutto ormai è detto nel Vangelo, e quindi penso che la cosa più importante, così come faceva la Madre Speranza, la cosa più importante è l'esperienza. Certamente dalla Madre non ci aspettiamo, riguardo a nessun tema, una dottrina puramente teologica, filosofica, ma sì aspettiamo che la Madre parlava direttamente al cuore, così come certamente il Maestro Gesù, no, parlava ai suoi discepoli al cuore. Quindi io penso che questo capitolo, che è il capitolo settimo, no, della formazione permanente di quest'anno, comunità luogo di perdono, non possiamo sorvolare e parlare di questo tema senza forse ricordarci che gli altri due capitoli, no, uno dei quali è la nostra chiamata, la chiamata degli apostoli, veramente noi siamo stati chiamati, anche se attraverso delle mediazioni abbiamo sentito parlare di questa associazione eccetera, ma siamo stati chiamati direttamente per nome dal Signore a partecipare in questo gruppo, in questa comunità, e quindi c'è un'esperienza nostra, diciamo in primo luogo materiale, chiamati concretamente in un gruppo, siete di diversi gruppi, no? Qui riuniti, e in un gruppo siete stati chiamati per nome dal Signore per partecipare di questa esperienza, di questo messaggio dell'amore misericordioso, e quindi è una cosa, diciamo, una condivisione materiale pure, nel senso che ci ritroviamo nei diversi gruppi, ci conosciamo, no, per nome, e poi c'è una chiamata affettiva, nel senso che noi trasmettiamo agli altri i nostri sentimenti, no? Così come Gesù con gli apostoli faceva, con gli apostoli trasmetteva i suoi sentimenti, e questa penso che sia forse la condizione più difficile a volte, no? Di questo rapporto con gli altri, dove noi ci sentiamo veramente fratelli, dove trasmettiamo il nostro affetto agli altri. È molto difficile entrare, no, in sintonia, diciamo in simpatia, no, con gli altri. È molto difficile. Così Gesù aveva i suoi amici, è vero, no? Marta, Maria, Lazzaro, aveva i suoi amici, e aveva questa amicizia che è importantissima nella nostra vita. Non possiamo vivere da soli, nessuno, dobbiamo avere un rapporto con gli altri. Quindi ci teneva molto Gesù a questa parte umana, anche se noi andiamo subito alla parte spirituale, no? Quello che ci unisce è solamente l'ideale, la spiritualità. Questa sarebbe, diciamo, una condivisione spirituale ormai. Perché? Perché abbiamo in noi questo progetto, che è il progetto di Gesù, soprattutto, no? Seguire Gesù, però in che? In questo gruppo che vive una spiritualità e che è la spiritualità dell'amore misericordioso. Quindi mi sembra molto importante, per quello che vi voglio ricordare, che per arrivare a una comunità come luogo di perdono bisogna accettarsi come fratelli, prima di tutto, in questa condivisione materiale che è conoscerci e in questa condivisione affettiva che è trasmettere agli altri i nostri sentimenti, così come faceva Gesù, e poi in quella condivisione spirituale che ci unisce in questo grande messaggio, come ricordate bene il Papa ci diceva, no? Che bella vocazione avete, annunciare l'amore misericordioso. Forse questo ce lo sentiamo dire dagli altri, no? Sentiamo a volte, ma l'amore misericordioso, ma che bello, ma che... E noi forse facciamo fatica, come ben ci ricordava Federico, no? Nella lettera, facciamo fatica a sentire questa appartenenza, a sentire questo entusiasmo, come la Madre Speranza nei primi tempi ci diceva. Quindi la mia, forse ho qui dei fogli, ma mi sembra che più voglio trasmettere la mia esperienza con la Madre, forse meglio che tante parole e tanti discorsi, no? A questo rispetto. Quindi io penso che tutti ricordiamo la nostra chiamata. La vostra è recente, la nostra ormai sono anni, no? Io sono venuto come padre Aurelio Perez e altri siamo venuti, padre Aurelio Perez ai 9 anni ormai stava qui a Polivalenza con la Madre Speranza, io ai 12 anni. Quindi abbiamo vissuto veramente, abbiamo fatto, e poi sono stato altri 30 anni in Spagna, quindi adesso riprendere l'italiano è un po' difficile, però ce la facciamo. Penso che questo fatto è importante come esperienza per ognuno di noi, no? Sentirci, sentire la chiamata, il primo momento della nostra chiamata. Per quello penso che la nostra vocazione ci riporta a quella vocazione degli apostoli. E la nostra vocazione deve essere una cosa, diciamo, concreta. Siamo stati chiamati in un gruppo per vivere con questi volti concreti, non con altri. Ma mi piacerebbe... No, sei stato chiamato così. No, quindi così come sei, nella tua realtà. E quindi adesso voglio farvi una piccola introduzione a questo tema della comunità, no? Luogo di perdono. Un Dio che abbiamo sentito, sentiamo dalla Madre, un Dio che perdona, dimentica, non tiene in conto. E quindi siamo tutti a questa scuola della misericordia divina. Io penso che il nostro motto è, no? Todo por amor, tutto per amore, però veramente quello che deve diciamo essere il motto principale, io penso essere misericordiosi come il Padre è misericordioso. L'accoglienza, la nostra misericordia con gli altri. Veramente è quello che traspirava dalla Madre Speranza, veramente quelli che siamo stati vicino, anche se aveva un carattere forte, come tutti ce l'abbiamo a volte, certamente non possiamo dire io sono buono, io ho un carattere, sempre ci abbiamo qualcosa che non va, quindi e lei se ne accorgeva pure che qualcosa non andava e chiedeva al Signore di essere accolta così come era, eccetera, no? Quindi io penso che di fronte a questa meraviglia che è la vocazione di essere stati chiamati, no? Che a volte non ci pensiamo nemmeno a questo, le difficoltà sono grandi. Il correggere e il lasciarsi correggere sono due degli atteggiamenti forse più difficili, no? E delicati da gestire nella nostra vita quotidiana. Pensate veramente quando vi ha offeso qualcuno. Pensate, la nostra reazione qual è? No? E la nostra autodifesa qual è? Sempre ci difendiamo, ma la colpa è dell'altro. Nel correggere gli altri, infatti, è facile che subentri il giudizio, il puntare il dito, o peggio ancora, la sottile ipocrisia di non vedere le nostre travi, no? E vedere le travi nell'occhio degli altri. Veramente. La sapienza di Gesù, fatta propria dalla Chiesa fin dalle origini, ci mostra il modo autentico e misericordioso di correggere, per salvare il fratello, non per fargli del male. Cioè, di fronte a questo tema, no? La comunità, luogo di perdono, non possiamo metterci dice, devo correggere il fratello. Ma la cosa più importante non è la correzione. La cosa più importante è salvare il fratello, è che il fratello ritorni alla comunità, si integri nella comunità, partecipi della comunità. Questa è la cosa più importante. Quindi adesso sentiamo la parola di Dio, perché la parola di Dio ci deve guidare in questa riflessione. La legge Federico.
Dal Vangelo di Matteo. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo, e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette, ma fino a 70 volte sette.
E veramente siamo di fronte a uno dei testi più difficili, no? Molto difficile per la nostra natura umana, veramente difficilissimo. Però ci dobbiamo mettere in questa nuova legge, la nuova legge che Gesù è venuto a impiantare e che è la legge dell'amore. E qui il Signore ci vuole insegnare soprattutto come deve avvenire questa correzione all'interno della comunità e il trattamento da dare a coloro che si escludono dalla vita comunitaria. Veramente non è che noi dobbiamo escluderli, ma loro, allontanandosi, no, da questa realtà, dall'amore di Dio, si escludono automaticamente. Quindi vediamo come però bisogna salvare ciò che dice Gesù, che lui in Matteo ci parla di questo pastore che va in cerca della pecora perduta e dice così, proprio questo è il volere del Padre nostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Questa affermazione di Gesù offre la chiave di lettura per capire tutto ciò che segue sulla correzione fraterna, cioè che nessuno si perde. Gesù non ci ha messo questo tema del perdono per fare del male all'altro, neppure noi. Per quello c'è tutto uno stile quando dobbiamo correggere. Dobbiamo avvicinarci al cuore di Gesù. Se il tuo fratello pecca, va, riprendilo fra te e lui solo. Gesù traccia norme semplici e concrete per indicare come procedere in caso di conflitto in comunità. Tu non devi denunciarle pubblicamente dinanzi alla comunità. Prima devi parlare da solo con loro. Questo mi sembra un'educazione dal punto di vista umano, no? Il modo di procedere. Se io devo correggere, non lo farò mai davanti agli altri, perché mortifico l'altro. Questo, diciamo, si può fare a livello politico, a livello umano, ma a livello evangelico non lo possiamo fare. Se non ascolta neppure loro, deferiscilo alla Chiesa, e se neppure alla Chiesa darà ascolto, sia egli per te come un pagano e un pubblicano. Che vuol dire questo? Vuol dire che se non ascolta, è lui stesso che esce dalla comunità, si mette fuori dalla comunità. Uscire fuori vuol dire, nel linguaggio biblico, essere come un pubblicano e un pagano che non partecipano di questa comunità. Chi non ascolta la comunità si autoescluge, è lui stesso. Cioè, l'importanza qui, no, Federico e tutti i responsabili dei gruppi della comunità. A volte io penso per me, no? Quando siamo forse i coordinatori, eccetera, chiediamo aiuto allo Spirito, prima di tutto, per decidere tante cose. Chiediamo aiuto agli altri membri della comunità. Certamente ti aiuteranno sempre. E questo che è quello che dobbiamo fare. Tutto ciò che avete legato sulla terra resterà legato nel cielo. Certamente questo è il mandato che Gesù ha dato, no, agli apostoli, per legare e, diciamo, per perdonare. La decisione presa sulla terra è accettata pure dal cielo, ma questo non significa abbandonare il fratello alla sua sorte. Se due di voi sulla terra saranno d'accordo su qualche cosa da chiedere, e possiamo dire che veramente lì dove stanno due o tre, il Signore ascolta, pregando, il Signore li ascolta. Quello vuol dire che la preghiera in comune per il fratello che esce dalla comunità è importantissima. È importantissima la preghiera. L'esclusione non significa che la persona sia abbandonata alla sua propria sorte. Può stare separata dalla comunità, ma non starà separata da Dio. Cioè, per un momento, no, che tutti abbiamo un momento difficile nella nostra vita, perché il tempo nostro, il Signore sta aspettandoci, no? Quindi noi in questo senso dobbiamo pregarci, essere pazienti. Lì dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là sono io. E questa è la certezza che il Signore è con noi quando preghiamo. E ciò che chiediamo al Signore, veramente, se è fatto con fede, il Signore ce lo concederà. Una riflessione a tutto questo che abbiamo detto in questo contesto, no? Di questo brano così importante per noi, della correzione fraterna presentato da Gesù. Perché Gesù dice ammonisilo fra te e lui solo, anzitutto per rispetto al buon nome del fratello, alla sua dignità. La cosa peggiore sarebbe voler correggere un padre davanti ai suoi figli, un maestro davanti ai suoi scolari, un superiore davanti ai suoi sudditi, un marito in presenza della moglie o una moglie in presenza del marito. Non possiamo fare questo, perché vado contro la dignità della persona. Veramente in questo dobbiamo imparare moltissimo da Gesù, no? Entro in un processo pubblico se io faccio così. E il Vangelo è un'altra cosa. Il fine che significa perseguire è sempre il bene, la salvezza del fratello, non la sua condanna. Questo lo ricalca molto la Madre Speranza. Non sono venuto, dice Gesù, a condannare, ma a salvare. E questa è la prima cosa forse che abbiamo noi, la condanna. E il fine essenziale, se ti ascolta avrai salvato il tuo fratello, come si dice, no? Però noi a volte andiamo, spesse volte, come dice pure la madre, dopo vedremo, no? La peste della comunità, come sono la calunnia, in spagnolo si dice il chismes, no? I pettegolezzi, no? Come dite voi, veramente questo fa del male. Questo fa molto male, e noi, forse tra di voi non tanto, no? Però nelle comunità nostre, siccome non abbiamo altra cosa da fare, allora critichiamo il fratello. No, non è così. Ricordate tutti l'esempio, no? Questo esempio di San Filippo Neri, no? Quella donna che è andata a confessarsi, l'abbiamo visto poco tempo fa in un film, quella donna che va a confessarsi, e allora aveva parlato, aveva detto male di un'altra, e il santo gli dà come penitenza andare a spiumare per la strada una gallina, doveva spiumarla, poi ritorna, beh, ho fatto la penitenza, va bene, adesso va a riprendere tutte le piume che tu hai tolto alla gallina. E dice, ma è impossibile, è così impossibile adesso, no? Recuperare la dignità persa a quella persona che tu hai offeso veramente. Cioè questo esempio ci porta veramente ad essere conseguenti nella nostra vita, e di queste cose ci stanno molte, no? Queste realtà calunniane, arrivare a calunniare il fratello è veramente grave, no? La Madre Speranza diceva così, che è la peste delle comunità. Si evitiamo con diligenza i giudizi temerari, le mormorazioni, i pettegolezzi, mai si deve ascoltare ciò che si dice contro il prossimo, tantomeno andare a riferirgli ciò che contro di esso si fosse udito, perché questo è seminare cizzania nel campo della religione, che deve essere di pace e di unione intima e di vero amore. Tornando al tema della correzione, dobbiamo dire che non sempre dipende da noi il buon esito nel fare una correzione. L'unica cosa che dipende da noi è quando ci correggono. Lì dipende da noi essere umili, no? E accettare questa correzione. Ma quando noi cerchiamo, non sempre c'è un esito con gli altri, e ci dobbiamo affidare in questo senso al Signore. L'insegnamento di Gesù sulla correzione fraterna è questo: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al fratello, permetti di che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi, se tu non vedi la trave che è nel tuo? Quello che Gesù ci ha insegnato circa la correzione può essere molto utile anche nell'educazione dei figli. Voi che state, vedo qui che ci stanno mamme molto giovani, no? E la correzione è uno dei doveri fondamentali del genitore. Qual è il figlio che non è corretto dal padre, ci dice la scrittura, raddrizza la pianticella finché è tenera. Se non vuoi che cresca irrimediabilmente storta, la rinuncia totale ad ogni forma di correzione è uno dei peggiori servizi che si possono rendere ai figli e purtroppo oggi è frequentissimo. No? Concediamo forse tutto quello, noi pure con quelli che arrivano, siccome sono pochi quelli che arrivano, no, come vocazioni, ma li trattiamo bene, invece bisogna pure sapere, no, quello che veramente la vita è. E mi sembra che è importantissimo questo per noi. E non è facile la correzione fraterna, lo abbiamo detto, non è facile. Sapete che successe, vi ricordo questo episodio, nel 65, io stavo a Collevalenza allora, la madre ebbe questa visione di quel, mentre c'era una suora che era un po' birichina, no? E gliele combinava di tutti, veramente. E la madre stava osservando da sopra della stanza come questa allora ne stava combinando un'altra. E la madre dentro disse, non ce la poteva fare più, dice, ah, questa adesso quando torni gliela farò pagare io. Bene, bene. E mentre vede questo episodio di questo carro, no, un signore che porta della frutta nel carro, e veramente il cavallo non ce la faceva, ad un certo punto cade il cavallo e tutta la frutta per terra. E questo signore, invece di badare alla frutta, perché veramente erano i suoi soldi là, no? Stava tutta il suo guadagno, pensa al cavallo, pensa come rialzare questo cavallo, come trattare il cavallo, con che amore, con che vicinanza. Veramente la madre rimane, ma perché c'è questa roba? Lei va in estasi, possiamo dire, no? In questo momento, e vede che questa visione reale nel mondo è qualcosa che il Signore le sta presentando a lei per dire, guarda come devi correggere, guarda come è l'amore misericordioso di Dio, guarda come questo Signore ha trattato questo cavallo, come ci ha pensato bene ad accoglierlo, a riprenderlo, a rialzarlo. Così devi fare tu con questa suora. Questi sono i tempi del Signore, che non sono i nostri tempi, come dice la scrittura. Questi sono i cammini, no? Il cammino del Signore e non sono i nostri. Io ricordo un altro episodio, e questo veramente è stato in Spagna con Don Doroteo, un sacerdote che ne combinò molti vescovi, sapete, no, dalla storia della Madre Speranza ne hanno combinato molte, a Madrid, a Vitoria, eccetera, contro la Madre Speranza. Però c'era questo sacerdote che veramente gliele combinava a Bilbao, gliele aveva fatte grosse. Eppure la Madre Speranza di questo sacerdote diceva, eppure è un santo sacerdote, è un santo sacerdote. E veramente, sentendo i sacerdoti compagni suoi poco tempo fa, compagni, forse erano vissuti, avevano sentito parlare di questo prete a Bilbao, ne aveva fatto meraviglie, cioè con i bambini, aiutava tutti. Eppure con la madre aveva un altro atteggiamento, permesso dal Signore, certamente, per farla santificare, io penso, no? E invece la madre pure aveva capito come la gente pensava di lui, che era un santo sacerdote, però aveva avuto questo momento difficile e l'aveva preso con la madre. Quindi questi episodi, queste cose, non voglio io dilungarmi su questo, perché penso che l'esperienza vostra sia importantissima nella formazione permanente. Io posso presentare questo, no, questo testo, però adesso sta a parlarsi tra di noi, no? A confrontarsi su questo tema, perché la cosa più importante non è che voi sentite cose nuove da noi, da Federico, da me o da quelli che disponiamo, che il Signore si serve in questo momento di noi per trasmettervi questo, no? Indegnamente nostro. Però penso che la cosa più importante è che noi ci ricaviamo il frutto per la nostra vita, se non è qui solo veniamo, no? Solamente a rivedere, che è importante, la cosa più importante a volte dice non è per quello che si dirà, facciamo una riunione, trattiamo questo tema, ma non è importante tanto il tema, l'importante è che ci ritroviamo insieme, che stiamo insieme, che partecipiamo insieme. E questo lo faceva con noi e con le sole, spesso la madre Speranza, no? Che ci portava, che ci portava fuori, che era una festa, eccetera. Allora sentivamo questa, forse non agli 11 anni, ai 12 anni, che sentivi? E io sono stato come padre Aurelio 4 anni senza tornare in Spagna, e le suore e la madre, non ti dico. Però dopo 4 anni un bambino di 11 anni che ritorna in Spagna dice ma questo è un altro mondo, capito? Quindi io penso che questo ci fa un po' capire, ci fa un po' capire che è importante ritrovarci insieme, è importante il nostro rapporto e ciò che noi possiamo dire. Adesso non abbiate paura di parlare, non abbiate paura, io sempre che sono stato con i gruppi di laici, dicevo questo, dico la cosa più importante in un gruppo non è che uno sia erudito, culto, ma la cosa più importante è che viva questo messaggio, perché può avere, no, questa qualità, questo dono da Dio, che può essere una persona preparata in teologia, in filosofia, eccetera, o medico, quello che sia, però la cosa più importante è che noi viviamo questo messaggio concretamente, questa è la cosa più importante. Scusatemi un po'.
Grazie Padre Ireneo per quello che ci hai detto, anche per la tua esperienza diretta, personale, no? Che sicuramente per noi è preziosa, perché ci fa capire, ci fa anche sentire, no? Mentre parlava Padre Ireneo immaginavo proprio le scene di vita quotidiana tra loro e la madre, no? Quindi delle scene importanti per noi poi gustare anche questo. Prima di lasciare la parola a voi, come ci invitava appunto Padre Ireneo, volevo solo sottolineare un paio di punti che lui ci ha detto. Mi piaceva questo aspetto, cioè la cosa più importante non è alla fine correggere il fratello, ma riportarlo alla comunità, riportarlo alla salvezza, diremmo, no? Quindi un qualcosa che è per lui, non per la nostra magari idea o principio di giustizia, quindi non è un atto di giustizia, ma è un atto di misericordia. Quindi è per lui che noi facciamo questo, per riportarlo per la comunità, perché la comunità ovviamente quando perde qualcuno si impoverisce, no? Qui c'è un passaggio a pagina 80 della meditazione, che è importante, bello, fondamentale, quando dice non esiste peccato che non danneggi tutta la Chiesa, tutta la comunità. Allo stesso modo quando abbiamo un dolore nel corpo, anche se è un dolore a un dito, ma ci dà fastidio a tutto il corpo, mette in difficoltà. E quindi questo è importante che noi lo viviamo, lo capiamo, che se c'è un peccato, se c'è un dolore, una difficoltà in un membro della comunità, tutta la comunità ne risente, addirittura tutta la Chiesa. Il peccato non è un fatto, sì, forse un fatto personale, ma comunque un fatto comunitario, tant'è che dopo dice molto, molto bene, ogni peccato ha un significato comunitario ed è appunto alla comunità che si richiede la riconciliazione. Ecco perché il sacramento della riconciliazione è un atto ecclesiale, non dobbiamo vederlo solo come un fatto personale, ma è veramente un fatto ecclesiale, perché si rientra nella piena comunione con la Chiesa e con la comunità. E questo è molto importante, credo, questo, cioè vivere questa, questo, sentire questa comunità. Io posso dire molto brevemente, diciamo, la mia esperienza personale è stata proprio questa, sin da piccolo. Ho sempre sentito molto il sostegno e l'importanza della comunità parrocchiale, oggi la comunità dell'Alam, nella mia vita. È stato fondamentale, non sarei riuscito a camminare nella fede, a crescere nella fede, se non avessi avuto il sostegno della comunità. Per me è sempre stato molto 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 importante. È chiaro che poi si creano e nascono quei legami che di cui parlava prima Padre Ireneo, che di amicizia anche profonda, di famiglia, no? Per me veramente la comunità è una famiglia, non riesco a vederla diversamente, non può essere diversamente, credo. E quindi è importante che noi viviamo questo, anche la nostra appartenenza all'associazione va intesa in questo senso. Non dobbiamo vederla come un essere soci di un'associazione X, ma è la nostra famiglia. Credo che noi che siamo qui siamo tutti convinti e viviamo questo, no? Forse dobbiamo anche aiutare magari chi non è qui o chi si avvicina all'associazione, chi è più giovane all'interno dell'associazione, a percepire, a gustare questo aspetto, proprio di essere in una famiglia, a viverlo come una famiglia e ad avere tutto questo senso di ecclesialità. Non siamo soli, ma siamo in una associazione, siamo in una chiesa. Anche perché è anche molto importante questo, come dicevo all'inizio, questo riunirsi, no? Lo dicevo adesso concludendo Padre Ireneo, è importante di riunirsi, di ritrovarsi, di rincontrarsi. Questo è molto bello e molto importante perché dà anche la dimensione di appartenere a qualcosa più grande, no? Purtroppo ci sono alcuni gruppi anche dell'associazione che non riescono a vivere appieno questa dimensione perché sono un po', come dire, un po' chiusi in se stessi, perché non hanno opportunità, no, non per cattiveria o per poca volontà, semplicemente magari perché non hanno l'opportunità di potersi trovare e incontrare con gli altri gruppi. Quindi io mi accorgo che perdono un po' questa dimensione più grande, questo essere dentro un progetto, questo essere dentro una famiglia. E noi su questo dobbiamo veramente impegnarci e sforzarci per aiutare tutti a vivere, a percepire questa dimensione di comunità e di famiglia. E adesso ci qualcosa, no? Sentiamo a voi, a noi la parola, ecco, credo che sia un tema che ci tocca da vicino, no? È la vita quotidiana questa, no? Il correggersi e lasciarsi correggere, diceva Padre Ireneo all'inizio, due cose sono importanti, difficili: correggere e farsi correggere. Credo che su questo ci scontriamo ovviamente ogni giorno. Quindi a voi, chi vuole, lo state a posto, qui c'è Simone, questi microfoni possono girare.
Faccio
il balletto, così sentiamo bene.
Si fai qualcosa.
Beh, allora comincio io, dai.
Comincia tu.
Io confesso la mia incapacità a ripetere le cose. Perché è più comodo per me non ripetere. Nel senso che ripetere gli altri è una cosa dura da fare, nel senso perché il confronto poi lo facciamo tutti, è sempre meglio andare a scontro con gli altri, no? Invece che tentare lo scontro. Quindi la mia comodità è quella che non lo faccio. E quindi anche mentre parlavo prima Padre Ireneo, capisco che per me è una grande area di miglioramento quella di confrontarmi su questo aspetto. Sono chiaro, se vado da un fratello, anche se so che è giusto dirglielo, non glielo dico, rinuncio, perché così non vivo quel momento magari duro da affrontare, no? Che è il confronto del fratello, e rimango nella mia area di comunità, che però non è comunità, che è un po', volevo dire, un po', come dire, pazzo. E quindi mentre parlava prima Quindi mentre parlava prima non ti conoscevo, no?
Ti ho detto perché è giusto che io dica, e lì ti fai il passaggio. Oltre che giusto, è per amore,
guarda,
per misericordia.
A livello nazionale per questo benissimo, a livello di comportamento. Quindi sostanzialmente questa riflessione di Eva, la faccio tutti voi, perché in realtà è un lavoro duro. Poi parlo nella giusta maniera, la domanda che faccio a loro è come la giusta maniera? Lì ce lo spiega, quando one, poi tre con uno, salvando che maniera? Però anche la speranza c'aveva il corso, la suora che stava lì e avrebbe voluto magari, non so, un figlio, dai. Spero che tutti i figli fanno queste cose, no? Quando nella quarta maglia ci spazzettiamo facilmente, no? Però poi il carretto l'ha riportata e magari non so se l'ha ripresa la suora o non l'ha ripresa loro.
No, dopo l'ha perdonata.
L'ha perdonata. Quindi diciamo che come discernere quando il problema è nostro e quando il problema è dell'altro, non so, anche questa è una bella differenza, no? Come discernere quando io devo scendere in campo e farlo, oppure quando devo accettare, perché parliamoci chiaro. Noi siamo fatti di cose belle e di grosse miserie e ognuno è un risultato forte della crescita, della famiglia, di tante cose, no? Si parla della comunità, è importante perché poi il confrontarsi fa crescere, no? Però veniamo tutti da esperienze belle robuste, con abitudini belle chiare, ognuno c'ha il suo modo di essere, quindi per certe volte magari forse è un problema nostro quello di non accettare come ha fatto l'altro, quindi non amarlo. Dov'è il limite tra amarlo oppure riprenderlo perché ci fa arrabbiare e ci suscita nervosismo? Tutto è chiaro. Quindi qua siamo con un paragone in cui
è molto chiaro. È molto chiaro. Io penso la prima cosa sarebbe cogliere il momento, cioè cogliere il momento nel quale io posso, se così tra virgolette, riprendere, in questo senso, o correggere fraternamente il fratello. Cogliere il momento, certo, non essere sempre, bisogna aspettare, questo i santi ce lo dicono, non bisogna agire o non bisogna decidere subito, mai decidere subito, aspettare. Però quello che dicevi tu, la paura nostra forse è questa, dice, ma chi sono io per correggere il fratello? Se io sono come lui, debole, chi sono io? Però qui subentra soprattutto la comunità, la verità, il Vangelo. Cioè io non posso correggere perché adesso voglio correggerlo, perché secondo me molti sbagliano, però io mi devo confrontare prima di correggere, io stesso col Vangelo mi devo confrontare, io mi devo confrontare col Vangelo, con Gesù. Il momento, scegliere il momento, e poi è molto importante, come dice, no? La comunità chiama altri, non è che deve stare chiamando, oh senti, cioè il Vangelo ti dice così, nel senso che la comunità, poi c'è sta un altro fratello che forse ha un'amicizia particolare con lui, guarda che è meglio che glielo dica lui che non io, no? Però mi sembra in questo senso di rispondere a Simone, che mi sembra prima di tutto cogliere il momento, che sarebbe un momento di Dio, non il mio che sono arrabbiato come voleva la madre, adesso gliele canto io questa, e adesso gliele dico io due a questa suora che si fa, invece dopo il Signore gli ha fatto vedere il cavallo, il carro, il Signore, no? Io penso che, come diceva Simone, penso che qui c'è sta la verità del Vangelo, io prima mi devo confrontare col Vangelo e poi no, la comunità pure, non solo io, poi il rispetto, la dignità dell'altro. Non posso farlo apertamente, correggerlo come diceva davanti ai figli, al marito, alla moglie, o la moglie al marito, eccetera. E questo è, cioè, mi sembra importante, e poi diciamo che la regola d'oro alla fine è l'amore, come dicevi tu. Cioè, sarebbe bello, come dici, io me, come si dice in italiano, me ne prego, ma no, non è questo, non è questo, no? Non posso fare io questo, perché io devo portare quel fratello alla comunità, no? No, non mi posso disintendere del fratello, ma nello stesso momento, nello stesso modo, io devo cogliere, io prima mi devo confrontare pure col Vangelo. Come sto io? Che devo dire? La preghiera, che devo dire? Per quello la metodologia ce la dà il Signore nel brano che abbiamo letto, no? E questa è un po' la mia risposta, potete venire.
Quindi,
il papà di una persona, e poi il figlio diceva: io perdono, l'assassino quel giorno, e certamente in quel momento forse davanti alla folla l'ha detto, però dentro dico umanamente ci vuole molta fede, no? Per dire questo, perché il fatto è grave. Eppure nelle nostre piccole cose, quando ci sta forse la calunnia eccetera, e certamente non è facile, non è facile, perché quello diciamo quella è la ce lo porteremo tutta la vita, però ci dobbiamo lavorare sopra, no? Per dimenticare tutto questo. L'unico no, del quale ci parla la madre è il Signore, che dimentica, non tiene in conto e perdona, ma noi esseri umani ci facciamo fatica, no? Come dici Alessandra.
Thank you. Thank you. uomini se non sono veramente viste con un cuore d'amore. Quando sono molto differenti, quella cosa che si chiama di pieno, la torre c'è un rapporto vero, io non penso minimamente nella torre giurica, ma mi amo. Se si sente il potere di Dio, guarda come è, ma che su questo punto si deve vedere, non so, e però mi prende, ma prima di questo c'è la condizione del tutto il resto. Avete proprio la bellezza, allenarci a trovare sentimenti di amore per questa cosa bella.
Forse io stavo pensando come succedeva agli apostoli, no? E i discepoli quando stavano con Gesù non avevano capito niente, non capivano niente. Stavano con lui, eppure dopo la resurrezione capiscono tutto, rileggono alla luce della fede. Veramente io penso a volte stare in questo senso, quando veramente ci succedono queste cose, stare come gli apostoli che ci hanno vicino Gesù, no? Ci hanno vicino ma non se ne accorgono. Invece la resurrezione, questo fatto fondamentale e unico per noi, gli fa aprire gli occhi e vedono tutto chiaro. Dice, ma allora è il Signore. Cioè arrivare a questa comunità, perché si dice negli Atti degli Apostoli, erano un cuor solo e un'anima sola. Diciamo a volte, dice, ma no, ma è una comunità idealistica, è una comunità. E no, io penso che non possiamo dare questo giudizio, perché dopo le prime comunità erano veramente vive. Se noi pensiamo, io penso, certo, dopo dice sei un romantico, sei un... No, ma ai tempi quando stavamo con la madre, cioè ci trasmetteva quell'entusiasmo lei stessa, quando negli scritti della madre, guardate che leggete gli scritti e sempre troverete questo, il desiderio di io devo sempre la madre questo, sempre. Cioè non è, forse qui si vede la nostra debolezza e la debolezza della madre pure, perché nel desiderio ci sta messo tutto. Sappiamo che siamo deboli e non ce la facciamo, però desidero. Quando ci manca questo, diceva Sant'Agostino, ci manca tutto. Forse è questo, no, di cui si parla nelle nostre comunità, certamente, nei nostri gruppi. Forse è questo, no? Non solo l'appartenenza, devo essere, sono del gruppo degli Alan, eccetera. Cioè sentire questa forza, no, che sentivano pure gli apostoli, che non avevano paura di niente dopo la resurrezione, non hanno paura. Cioè noi dobbiamo arrivare forse a questo, ad essere veramente vivi, risorti. Signore, avere trovato il Signore, perché loro, queste comunità, hanno trovato il Signore e per il Signore hanno dato tutto. Però noi, purtroppo, chi vi parla è così pure. Però si vuole, ciò che non si deve spegnere in noi è questo grande desiderio. Io lo vedo in Don Italo. Si è sempre entusiasta, non Italo, è ormai anziano ma è sempre entusiasta della sua vocazione. Quello che si fa in bicicletta lo dovremmo fare nella santità pure, vero? No, penso che è questo, no? Io lo vedo per me e vedo forse nelle comunità nostre così che ci manca, e non è scendere a dire dobbiamo essere entusiasti, solo così, cioè perché nell'amore l'età non conta, l'entusiasmo rimane sempre, no? Questa è la cosa più importante. Io penso ai vostri matrimoni, eccetera. La cosa è più importante, perché dopo certi anni, no? È sempre con la stessa, sempre con lo stesso. E io sempre con questi stessi fratelli, sempre con questi. Ma non ce la facciamo più. Eppure.
Qualche spostamento l'hai fatto a Spagna, Italia, insomma, qualcosa hai cambiato,
un
no?
Po' spostato. Bene, altre cose, altre.
Prima, quando si parlava del perdono tra madre e figlio, a me è venuto prima in mente, prima dei figli c'è la coppia, quindi il perdono all'interno della coppia forse è ancora più difficile di quello tra madre e figlio e padre e figlio, e perché le dinamiche che entrano in gioco sono più complesse, più profonde, e quindi è una buona presa. Non sempre ci si riesce, perché proveniamo da famiglie diverse, da vissuti diversi, con posizioni diverse, anche perché magari in una famiglia l'importante era una cosa e in un'altra un'altra, quindi il nostro vissuto, il nostro romanzo personale, come mi diceva una formazione poco tempo fa, ognuno se lo porta dietro, e quello ha sempre a che fare quando viviamo nella dimensione con l'altro. L'altro che proviene da un'altra storia, da un altro vissuto. E questa è una cosa. L'altra cosa che così, tante volte noi, cioè venuto il mio personale, magari faccio la correzione, però tante volte mi rendo conto che sono poi disposto ad accettare quello che mi dice l'altro, perché magari l'altro può dire sì, hai ragione su quello che dici tu, però tu fai così, e quindi ci deve essere anche questa disponibilità a rimettersi in gioco e ad accettare anche la collaborazione degli altri. È una dimensione duale, no? Fare ma anche accettare.
Stavo pensando, una battuta adesso faccio, ho mandato la circolare ai vari coordinatori, ai vari gruppi, no? Sull'esito del convegno, non so se l'avete già ricevuta, l'avete già letta, chi l'ha fatto, chi lo farà prossimamente. Dato che c'è un minimo, come se vogliamo, di correzione fraterna lì dentro, no? Allora, stavo pensando che non ho seguito la proposta del Vangelo, perché non ho preso uno per uno singolarmente, ma insomma ho detto a tutti senza fare troppe storie. No, però vi posso assicurare che, come diceva prima Padre Ireneo, che come fanno i santi, ma no, perché la scherità ci mancherebbe, ci ho riflettuto un pochino sopra, perché appena tornati dall'assemblea, in assemblea stessa ero molto arrabbiato, no? E allora ho detto, facciamoli calmare un po' le acque, e poi cominciamo a ragionare su cosa dire, ma soprattutto come dirlo. Allora poi ho detto, vabbè, è venuto fuori quello che è venuto fuori, lo leggerete, ma... però è stato faticoso. Quindi immaginavo, no? Riportando a questo discorso qua, adesso a parte le battute, proprio questo lavorio interiore uno deve fare prima, mi è costata fatica quella circolare, effettivamente ho messo una settimana e più per rimuginarla, per trovare insomma il giusto equilibrio, proprio perché, come diceva prima Nando, no, importante è, cioè, farlo per amore, non perché è giusto, perché devo dire, perché devo sfogare, perché devo rimproverare, non è quello. È farlo per amore, per cercare di sanare quelle ferite, diciamo, prima. E quindi credo che effettivamente il Vangelo giustamente ci richiama a questo, no? Questo andare all'altro con amore, con misericordia, perché è qualcosa che il suo peccato, la sua ferita è anche la mia. Quindi alle volte sentiamo dire una frase che mi piace poco, no? Ma quello è un suo problema. Ma su queste cose secondo me non si può dire questo. Il peccato, il dolore di una persona, il malessere di una persona, la mancanza di misericordia di una persona non è un suo problema, è un problema di tutti, se siamo una comunità, no? Quindi è un problema anche mio, è un problema di tutti quanti. C'è nessun altro che dice, vuol dire qualcosa? Qui sul lato sinistro, un pochino meno.
Spostati di là così c'è un
se parlavo, ho sentito prima, di responsabilità nostra, non solo di fratelli, ci sono tutti. Io credo che il limite umano è proprio questo, no? Non percepire questa responsabilità. Se io fossi consapevole della responsabilità che ho di fronte a Dio del mio fratello, che è quello che mi è cambiato a casa, che non ho scelto, forse avrei avuto difficoltà ad affrontare e la protezione e il perdono. Intendo anche la protezione non è esercitata, ma ricevuta. Se io avessi questa consapevolezza della responsabilità che ho nei confronti di tutti i fratelli, sarebbe più semplice. E che a volte manca questo, non ci sentiamo responsabili. Il termine che ho usato prima, molto il problema suo, consciamente è un modo per scaricare questa responsabilità. E da questo punto di vista, io in particolar modo, perché sono un po' il male comune, sappiamo un po' tutti. E qui bisogna fare un grosso lavoro, soprattutto tutti noi. Io sentendo parlare, ma è una cosa che sento anche spesso. Quando intendiamo parliamo di correzione fraterna, siamo sempre dalla parte di chi deve correggere. Infatti il fondo è sempre un'altra persona. E non diventiamo mai uomo. E questo ci mette in una posizione dove poter esercitare, tra virgolette, un tipo di giustizia prettamente economica, per ragionieri, cioè per tanto ha fatto tanto di luce, mentre magari la giustizia di Dio è totalmente diversa, a volte illogica, perché non è così semplice, se tu hai compreso una cosa, paghi con il tuo Dio. No, Dio è logico con le sue cose, no? Se vogliamo. Quindi, ecco, bisogna un po' di essere colui che corregge, porci nella, anche se poi viviamo nelle situazioni in cui è quello che siamo stati spesi, come quelli calunniati, eccetera. Però di fatto invertire sempre il ruolo, non essere mai giudice, o perlomeno con i sentirei che io fosse il corretto, perché il corretto.
Io ho avuto il contatto con sacerdoti, come sapete tu adesso, e ho avuto l'esperienza anche nel correggere, forse non è il termine, ma nel trattare col fratello, la cosa più importante all'iniziare il discorso è fargli capire il lato positivo, cioè le qualità che lui ha, che noi andiamo subito a quello che ha fatto male, subito. Perché qui, perché quello che voleva fare la madre, no? L'altra, invece dopo ha visto che c'era questo buono, no? E sempre andiamo a ciò che ha fatto di negativo. E le qualità che ha? No? Il bene che sta facendo? Forse il discorso da iniziare da qui. E io penso, in questo penso molto a voi, no? L'ho detto quando siamo stati in Brasile, in Bolivia, che ci stanno dei laici meravigliosi pure come voi. Molte volte ci fermiamo nasce dalla diversità. E noi non tutti siamo uguali, e come diceva Cristina prima, neppure nella coppia, la diversità, ma dobbiamo arrivare a questa unità nella diversità, rispettando l'altro che è diverso, e poi vedere le qualità. Io in questo senso vedo così il vostro, la vostra associazione, la vedo, e questo glielo direi pure a Federico, la vedo a tutti quelli che sono in questo momento i responsabili, cioè quando ci sta qualcosa in qualche gruppo di positivo, lasciare che vada avanti, cioè mi sembra importante che questa diversità, soprattutto nell'azione, cioè noi una formazione la seguiamo, no, più o meno la stessa, questa. Però se dopo ci sta un gruppo, per esempio in Spagna o in Italia, dove sia, che si muove a un livello sociale, il Signore ha fatto capire che bisogna andare per quella strada, bisogna forse lasciare che questo vada avanti, cioè se dallo spirito il Signore farà sorgere. Cioè, soprattutto quando ci sta nella vostra associazione il fatto, diciamo, dell'azione, no? Che a volte noi in questi primi anni insistiamo di più forse sulla spiritualità, sulla preghiera, sul radunarsi insieme, ma pure sulla missione, che fare? Cioè ci possono essere dei gruppi che intraprendono un'azione, diciamo, in bene di un fatto sociale, i poveri o diciamo gli anziani o quello che sia, farlo perché è una cosa positiva, e questa è la diversità, perché il nostro carisma personale, io distinguerei qui sul carisma personale di ciascuno, è il carisma nostro che deve esistere, no? Per questo forse mi sto facendo un discorso confuso, ma l'idea che voglio rendere è questa, che la diversità è importante nel gruppo, il fatto che possano sorgere questi gruppi, no, che hanno, fanno un'azione sociale, serve moltissimo, no, perché si commette pure questa realtà di diverso che è positivo nella comunità, no? Che arricchisce la comunità. Non avere paura di questo. E una cosa è, dicevo, le nostre qualità personali, il nostro dono, per esempio lei, non ricordo come si chiama, dietro la musica, è un dono pure che uno ha, e lo mette al servizio della comunità, lo pone al servizio della comunità, no? Questi carismi, diciamo, personali stanno al servizio della comunità in questa spiritualità che è la spiritualità dell'amore misericordioso. Non so se questo concetto, però ci tenevo a dirlo, perché mi sembra molto importante a livello di azione, forse, no? Perché i laici siete chiamati, non siete religiosi, non siete religiosi. Siete chiamati a, come fermento nel mondo, no? In questa azione. Quindi mi sembra, dopo un po' di anni, mi sembra che bisognerebbe accentuare più, un po' di più, forse questo. Forse. No. Sono stato fuori tema, ma...
Scusate, qui si è notata una politica strepitosa. No? Fa parte il parapuo, il sud è la parola, tutto il rispetto per voi, ho una voce abbastanza alta, non mi serve il microfono. Prima cosa, secondo me ritengo che sia prezioso ricordare anche le ferite, perché se non vedo una cicatrice, presto attenzione ai prossimi sbagli. Secondo me il primo che corregge il pubblico vuole difendere la persona e togliergli la dignità. Perciò fa quel proposito. Siamo fuori dal genere. Voi avete fatto belle parole, però nel concreto vorrei vedere chi è come il Vangelo, sebbene leggiamo il Vangelo. Se dovete. Poi altre cose, insomma, chiacchiere va bene chiacchiere, però il Nord non parla mai, però porta i suoi frutti, lui, il Nord. Invece il Sud, il Centro, bei discorsi. Ma poi vediamo nel concreto cosa fa.
Questi sono del sud.
Quindi è avuto il nord, l'incontro del nord-est.
Un appello che volevo fare, e qui si compri, infatti
vent'anni senza più andare in chiesa, senza più andare a fare la comunione. Questa signora, tra l'altro, aveva litigato, era diventata migliore nei miei confronti, e questo sarà una cosa anche da me, quindi figli, ideologie, però ho lasciato la porta aperta. Io vedevo che era andato a parlare con lei, lei si ritirava, quindi ho lasciato la porta aperta e le cose sono perfette. Da che tu il momento giusto per arrivare a cuore di quella, perché si sentiva per un'unità di tutti i termini. E sono passati 5 anni. Dopo 5 anni questa signora ha avuto una malattia e mi è venuta a suonare il campanello e mi ha detto: guarda, ho tanto male le mani, so che tu frequenti il santuario, mi ha detto, e vorrei vedere per vedere se riesco a guarire di questa malattia. E io dai volentieri mi ha partito e mi ha fatto fuori la resta. Quando è arrivata poi la messa questa signora, è entrata nel confessionale. Quando è uscita dopo mezz'ora, aveva la camicia e la pezzale con acqua. All'inizio di mese ho trovato la parte. Ed è venuta e ci siamo parlate. E quindi, quando è tornata a casa, è andata da sua mamma e gli ha detto: mamma, guarda, io ho trovato la parte di questo Signore, devi trovare anche tu, devi perdonare anche tu il Signore. E questa mamma ha detto: quella è la porta, è che non ne voglio più sapere di te e di tutto quello che mi stai raccontando. Però dopo un mese si è chiamato sua figlia, è andata a chiamare questa cosa, e adesso adesso si sta di conto. E da allora tutte e due, la mamma è invalida, portano il nonno a casa, ma lei si è destinata, tutte le domeniche che frequenta la sua vita, è tornata a studiare, ma solo per fare un buon cristiano. Praticamente è stata una catena, cioè lasciare il cuore aperto, chiedere aiuto al Signore, poi si porta a risolvere situazioni che magari nel nostro piccolo è difficile gestire. Perché però noi chiediamo aiuto al Signore, lui prepara il terreno e questo prima o dopo arriva a continuare anche una vita spomaglia. Però prima o dopo pensa al Signore che arriva tutto, perché c'è anche il figlio.
Grazie. Simone, ah, c'è lei.
Simone.
Volevo dire una cosa mia stessa, magari la condivido con voi. Tipo, ogni mattina ci dovevo guardare allo specchio e allora pensare a quel giorno in cui abbiamo fatto la promessa e quale ci abbiamo fatto promessa, abbiamo fatto che impegno ci siamo presi. Perché è bello quando si è così in queste riunioni, quando si accoglie sia come fuori dal mondo e si sta benissimo, si sta in pace tutto quanto, quando si rientra
Simone, a che ora si mangia?
Quando vogliamo. Siamo già pronti per lottare.
Sì, va bene.
E poi una notizia di perdono?
Forse.
Ah, prima della messa vogliamo, c'è questo in Italia, no? Prima della messa vogliamo confabulare un po' con loro, li facciamo sapere se ci mettono qualche una discussione, se no no. Allora, allora, questo la faccio. Va bene? Ok. Avete risposto? Io preferisco. Sì, ma siccome la messa facciamo credo all'estero
chi è che c'è il programma? Io non mi ricordo.
La signora che ha parlato prima, di cui non ricordo il nome, che in fondo, ecco.
Come Carla?
Carla, ecco, mi ha fatto molto riflettere sulla sofferenza che una persona vive, perché quando una persona vive sulla propria pelle, la sofferenza fisica non è facile lasciare la porta aperta. E da, io mi ricordo, avevo un'amica all'università che lei dal punto di vista della salute ne ha sempre avute di tutti i colori. E quando ci siamo conosciute, io magari andavo lì e dicevo, ma no, tu devi avere fede in Dio, tu devi sperare in Dio. E lei diceva, stai zitta e basta. Poi in realtà le cose si sono, diciamo che lei si è riavvicinata solo per il fatto che io ero vicina a lei. Nel senso, nel momento in cui lei stava male o non si sentiva bene, eccetera, io ero lì fisicamente. Quindi la porta aperta come una presenza, non è necessario dire, cioè, si può aprire una porta in un secondo momento, perché nel momento in cui una persona vive una sofferenza fisica e sta vicino a una persona che ha una sofferenza fisica, non, secondo me le parole non servono molto, perché l'aiuto concreto e la presenza concreta che fa sì che attraverso te e attraverso la vicinanza vedano Dio, altrimenti non
credo che volesse dire come disponibilità.
Sì, 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 esatto, l'apertura come disponibilità, in quel senso, perché appunto lei ha lasciato la porta aperta rendendosi disponibile, questo ha permesso che la signora che abitava al piano di sotto potesse andare a chiedere, poi dopo.
E poi quando siamo ritornate, io ho chiesto, perché lei era partita per venire a chiedere la guarigione di questa malattia.
Sì. Infatti qualcuno disse che il Signore non si dà delle croci che non sappiamo sopportare, no? Bisogna tenerlo vicino, se no mai. Yeah.
non c'è nessun altro, a questo punto concludiamo con una preghiera al Deneo. Poi dopo io poi dopo vi devo chiedere ancora 10 minuti di pazienza, perché vorrei dirvi qualcosa, aggiornarvi sul discorso di Cracovia. Abbiamo qui l'immagine di Santa Faustina e visto che siamo tutti qua ci tengo qua aggiornarvi un po' sulla situazione e sentire anche se qualcuno appunto è intenzionato a partecipare a questo congresso, ma vi dirò dopo. 10 minuti di pazienza e ancora di dietro prima di pranzo.
Sì, va bene, allora concludiamo questo tema così importante, no? Risvegliato veramente l'interesse, e soprattutto io penso che la comunità come luogo di perdono, forse questo titolo ha più di religiosi, siamo un po' più di religiosi che diciamo di gruppi vostri, però è per tutti, diciamo, per la famiglia, certo, la comunità, la famiglia è il luogo del perdono, perché se non perdoniamo, se non ci perdoniamo noi qui, perché vogliamo dopo trasmettere questo perdono agli altri? Se non ci sentiamo perdonati da Dio e non facciamo un'esperienza concreta nella nostra comunità, è impossibile. E concludo dicendo che sbagliare è da umani, no? Ma perdonare è veramente divino, è veramente divino. Voglio concludere con questa preghiera, che la facciamo nostra, veramente la chiediamo in questo senso al Signore attraverso Maria Mediatrice e la Madre Speranza, che certamente sta vicino a noi. O Signore, aiutaci anzitutto ad essere umili, a non atteggiarci mai a giudici dei nostri fratelli. Donaci la pazienza, la delicatezza e il coraggio di parlare a tu per tu con il fratello. Insegnaci il modo tuo di correggere con una carità che sia senza ipocrisia, nella luce della tua verità e del tuo amore, e che dissimula le mancanze degli uomini e li attende a penitenza, ma che non chiama mai bene il male, né male il bene. Fa che di fronte ad ogni forma di male siamo mossi solo dall'amore, dalla volontà di bene, dal desiderio di salvare il fratello. Non alberghi nel nostro cuore l'ira, il risentimento, l'orgoglio, la gelosia, la competitività, la paura, che alimentano i giudizi negativi e non aiutano mai a sanare le situazioni. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen. Allora, concludiamo allora con un canto. Siamo l'inno di Madre Speranza, lo sappiamo. Quello è l'altro. Io ho sulla carta.
È in spagnolo.
Lo cantava Irenea in spagnolo.
Ma piove, dopo piove.
Piove. Perché sei messo bene?
O quello che vuoi tu, Romina.
Sta con noi. È andata con un punto. Andavo sempre con i nomi.
Camina via dentro, il sole sente a mani felici, ti tocca via dentro, il sole è felice a mani felici.
Esperando, la luz de esperando, el anciano está.
di olvidare los errores, de ayudarnos a empezar. Sabía que sí, y solo sé que no sería amar y servir. Distintos caminos, sabía que sí, y solo eso dice amar y servir. Distintos caminos, sabía que sí, y solo sé que no sería amar y servir.
Anche ai coordinatori il programma per il congresso di Cracovia di ottobre. Sapete tutti quello di cui stiamo parlando? Sì. Allora, gli ultimi aggiornamenti sono questi, che ovviamente il prezzo è aumentato. Nel senso che, allora qui quello che avevo inviato, credo che avevo inviato due ipotesi, no? Due prospetti, uno per il viaggio in pullman a partire da Trento o Bologna e l'altro il viaggio in aereo a partire da Roma. Il viaggio in pullman, diciamo il pacchetto che abbiamo proposto, inizia dal 29 settembre fino al 6 ottobre. Quindi ci sono un paio di giorni in più rispetto invece a quello in aereo che inizia il 30 settembre con il rientro il 5 ottobre. Voi che intenzionate, ecco, liberamente può scegliere l'uno o l'altro, se preferite andare col pullman da Trento, visto che siete qui in zona, oppure se fare il viaggio in aereo. Allora, questa qui è l'ipotesi da Roma, naturalmente adesso sulla base delle iscrizioni che ci saranno, non abbiamo aperto ufficialmente le iscrizioni, quindi ci possiamo cominciare ad iscrivere, sulla base delle iscrizioni si potranno creare altri punti di partenza, potrebbe essere in aereo da Verona, potrebbe essere Milano, quello che sia, insomma, dove vediamo che ci sono comunque un gruppo minimo consistente. Questo che vi ho mandato quindi è il pacchetto completo che prevede tutto, quindi viaggio, soggiorno in albergo, abbiamo preso alberghi 4 stelle, lo dicevo anche già a Roma con gli altri gruppi, lì noi siamo andati a scegliere degli alberghi, abbiamo scelto un paio di alberghi che sono anche in una posizione comoda per gli spostamenti poi rispetto al santuario. E lì ci sono alberghi 4 stelle oppure quelli a 3 stelle sono veramente abbastanza complicati, quindi ce n'è, come dire, uno con cui siamo un po' in trattativa a 3 stelle, però insomma ci vuole una buona dose di adattamento. Quindi inizialmente proponiamo questo pacchetto con un albergo a 4 stelle con pensione completa, con spostamenti in pullman lì per albergo santuario e sono previste anche due visite, una ad Auschwitz il 3 pomeriggio e una invece il 4 pomeriggio nel abato del paese di Giovanni Paolo II. Quindi diciamo questa è la cifra che appunto vi dicevo per quanto riguarda il pacchetto aereo da Roma è di 790 euro attualmente, però comprende tutto, assolutamente tutto, anche l'iscrizione al convegno, al congresso, che c'è una quota da dare dall'iscrizione al congresso. Però se noi riusciamo a iscriverci diciamo rapidamente, abbiamo uno sconto sicuramente che può essere tra le 50 e i 100 euro, perché il volo aereo ancora, i prezzi, credo che sono ancora un po' di mesi, i prezzi sono ancora un po' più bassi. Più andiamo avanti, più sicuramente i prezzi aerei aumenteranno un po', il discorso carburanti, all'avvicinarsi della scadenza sicuramente ci sarà un aumento dei prezzi aerei, quindi varrà questa cifra di 7,90, questa è la cifra dire, massima, no? Ripeto, se ci riusciamo a scrivere prima, riusciamo a risparmiare qualcosa. Quindi, questo è sicuramente questo, non ho molto altro da dire se non capisco che la spesa insomma è di una certa entità, non è una roba da poco. In pullman, sì, scusate, è vero, in pullman sono 6,90, sono 100 euro in meno, però considerate che ci sono comunque due notti in più, quindi diciamo compensa. Ci sono due notti in più perché si parte il 29, quindi il primo pernotto poi è in Slovacchia, credo a Brno o a Bratislava, e poi il rientro è il 6, cioè è il 5 partenza da Cracovia, la notte sempre lì o a Bratislava o a Brno, e il rientro in Italia è il 6 in giornata. Quindi ci sono ovviamente due giorni in più, però ecco, il pullman è ovviamente più faticoso, no? C'è anche la possibilità di avere solo il pacchetto, diciamo, albergo, trasferimenti interni, tutto il resto, tranne il viaggio. Se voi volete organizzarvi per conto vostro il viaggio, potete farlo, e c'è il pacchetto, diciamo, Cracovia, città, quindi tutto quindi l'iscrizione al congresso, gli trasferimenti interni anche. E questo pacchetto qui dovrebbe essere, se non sbaglio, questo non l'ho mandato per iscritto, c'era scritto nella mail, dovrebbe essere 5,20, dovrebbe essere 5,20 il pacchetto, diciamo, escluso il viaggio. Quindi se per il viaggio volete organizzarvi voi per conto vostro, questa è la cifra. La sistemazione in albergo è prevista in camere doppie. Per chi avesse necessità di una singola, ovviamente capite c'è un sovrapprezzo di, qui hanno messo, di 160 euro per avere il supplemento singola per tutto il periodo. Quindi io vi invito ovviamente a partecipare, perché è un'esperienza comunque importante, mondiale, in cui noi, voglio dire, ci sentiamo chiamati in causa in primo luogo, no? Noi dell'Associazione Laica Cuore Misericordioso, anche perché, come sapete, no? Padre Domenico Cancian, il vescovo Cancian, che è il coordinatore italiano per tutti questi movimenti, diciamo, della Divina Misericordia, è stato nominato dalla CEI, poi lui ha chiesto a me e ad altre persone di aiutarlo. E quindi sicuramente noi dell'ALAM e l'ADIM, l'Alleanza di Divina Misericordia, sono le due realtà principali che sono chiamate a partecipare a questo. Ma ovviamente la partecipazione è aperta a tutti, è un congresso mondiale, quindi è per tutti. Quindi vi chiedo innanzitutto a voi se potete di partecipare, capisco l'impegno economico, ma vi chiedo di partecipare. Ma vi chiedo anche di diffondere quanto più potete questa notizia nelle vostre realtà, nelle vostre parrocchie, nei vostri gruppi, anche se voi non potete partecipare, però potete dare notizie di questo e magari invitare qualcuno e stimolare qualcuno a partecipare. Parlatene anche con i parroci. Adesso Padre Domenico manderà una comunicazione a tutti i vescovi, in modo che i vescovi siano al corrente e eventualmente siano presenti anche loro e mandino qualche delegato, al limite anche il diocesano. Quindi la comunicazione arriverà ai vescovi e quindi di conseguenza anche ai parroci. Però anche voi, laddove avete possibilità, parlatene con i vostri parroci, nelle vostre realtà. Se ci saranno appunto poi altre notizie, ovviamente io vi aggiornerò. Allora, io non so se già da adesso qualcuno di voi può dire, può fare la sua iscrizione, io lo segno subito, prendo i nomi e poi appunto faremo, appena rientro a Roma, farò l'iscrizione formale. Se in questo momento ancora non c'è nessuno, però vi chiedo, ecco, se qualcuno è intenzionato veramente di anticipare i tempi in modo che possiamo risparmiare qualche soldo, ecco, tutto qui. Allora, le iscrizioni, sì, esatto, le iscrizioni si chiuderanno il 15 luglio, diciamo formalmente il 15 luglio. E cos'altro devo dire? Credo nient'altro. Ecco, voi sapete che il primo incontro di questo tipo, il primo congresso, è stato fatto a Roma nel 2008, non so se qualcuno di voi ha partecipato. Questo è il secondo che viene fatto a Cracovia nel santuario di Santa Faustina, di Wagner-Nikis, che è appunto lì accanto a Cracovia, e poi si vedrà i prossimi, vedremo dove saranno fatti. Comunque è un, come dire, io sto vedendo, insomma, stando un po' vicino a questo, sto vedendo che si sta mettendo in moto veramente a livello mondiale, perché poi ripeto, è il congresso mondiale, e negli altri continenti sono molto attivi, cioè, da questo punto di vista, si sta mettendo in moto un grosso movimento proprio attorno alla Divina Misericordia, sicuramente a Suor Faustina, però piano piano si comincia a parlare proprio di Misericordia.
No, rispetto.
No, infatti lo sforzo, come diceva anche con le Valenza, lo sforzo che si sta facendo qui, perlomeno qui in Italia, ovviamente anche attraverso Padre Domenico, è quello di, come dire, di guardare un pochino oltre, diciamo, la figura della santa o del santo o di chi volete, no? Ma di andare un po' proprio sul messaggio della misericordia, della volontà misericordiosa di Dio, di Cristo, no? Quindi questo è lo sforzo, che sicuramente è uno sforzo che ci vorrà tempo, no? Perché poi questi movimenti, molti sono gruppi di preghiera che appunto gravitano attorno proprio alla figura di Santa Faustina, e quindi hanno forse anche un cammino da fare per passare dalla semplice devozione a qualcosa di più solido. Però è un cammino che si comincia a fare e che mi sembra buono. In questo sono impegnato, questa iniziativa di fatto nacque tre anni fa, o insomma, prima di tre anni fa, e il promotore principale è stato il cardinale Schönborn, il cardinale di Vienna. Quindi si è costituito un comitato di cardinali, il cardinale Schönborn, il cardinale Giudice di Cracovia, ricorderete, no, il segretario di Giovanni Paolo II, c'è il cardinale Bacchis di Vilnius, in Lituania, e sono tre o quattro cardinali che comunque sono coloro che stanno portando avanti questo discorso. E nei vari continenti si stanno cominciando a, come dire, ad appassionare a questo discorso anche, si stanno appassionando anche diversi vescovi, e piano piano quindi è un discorso che sta entrando. L'idea è quella di creare un movimento mondiale unitario proprio sul tema della misericordia, pur poi nel rispetto delle varie identità, ci saremo noi, Alan, ci saranno i gruppi di preghiera di Santa Faustina, ognuno poi accede a meno alla sua identità specifica, però cominciare a creare un cammino comune. Quindi è un'esperienza, credo, bella, che sta nascendo e che credo sia importante anche la nostra presenza. Quindi io vi invito, e appunto vi invito a farmi avere direttamente le vostre iscrizioni, o adesso, come dicevo, per chi già le idee chiare, o quanto prima, per chi ci sta pensando. Domande?
Sapete che se non dovessimo stare con il santuario a come la raccolta delle iscrizioni?
Allora, le iscrizioni, diciamo, formalmente si fanno o sul sito, io ho aperto un sito, nel senso l'ho creato, ma lo aprirò adesso appena rientro a Roma, quindi tra sabato e domenica, un sito che è, l'ho messo nella wacomitalia.it, lì dal sito si fa online l'iscrizione, oppure direttamente qui nell'agenzia. Noi abbiamo preso questa agenzia di Trento che gestisce un po', cioè ha gestito un po' tutto quanto, anche la creazione del pacchetto, degli alberghi, tutto quanto. Io direttamente all'agenzia o tramite il sito, oppure raccogliamo noi i nominativi e li scriviamo noi, li scrivo io direttamente, non è un problema. La stavo preparando, infatti la stavo preparando, ve la mando eventualmente, perché anche qui possiamo diffonderla, ovviamente. Certo, sì. Questo sì, questo diciamo è preventivo con il programma e le cose. Però stavo preparando una locandina proprio con insomma, un po' più di richiamo, con le cose fondamentali. 2 minuti alla pasta. Grazie, buon appetito.